Quando nacque per davvero la Red Velvet Cake? E dove nacque? Fra gli ottoni dorati del World of Astoria o in qualche più modesta e anonima cucina di un'altrettanto anonima massaia? E c'entrano davvero i padri pellegrini e il rosso che la connota in questo modo? C'è sempre stato o è solo una moderna invenzione? Ciao, sono Francesco Saccomandi e questo è Forno Star, il podcast. Se anche tu metti il cuore in ogni dolce, se inforni come atto di amore, se lo dici con una torta o coi biscotti al posto dei fiori, allora sei anche tu Forno Star e questo è il tuo posto. Parliamo assieme di tante curiosità sul mondo del baking, trucchetti che ci rendono la vita più facile in cucina e ovviamente finiamo con una bella ricettina, questa volta della Red Velvet Cake. Ci facciamo compagnia per un po', tu e io. Fammi sapere però se vuoi che tratti qualche altro argomento, puoi scrivermi sul mio sito francescosaccomandi.com oppure su Instagram all'account Francesco Saccomandi. Oggi parliamo della torta Red Velvet. Sono moltissime infatti le leggende che hanno avvolto negli anni questa torta e molte sono solo frutto della fantasia, prive del tutto di qualsiasi riscontro con la verità storica. Ma affrontiamole. Prima di domandarci come nasce la Red Velvet, è interessante chiarire come la pasticceria americana ed europea partano sì da basi comuni, ma si sviluppino, da un certo punto in poi, in direzioni profondamente differenti. E mentre è abbastanza conosciuta l'evoluzione dei dolci nostrani o dei nostri vicini di casa in Europa, per ricostruire la storia della pasticceria statunitense bisogna partire dalla cucina dei nativi americani, o meglio, dai dolci tradizionali delle 12 famiglie da cui dipendevano tutti i clan e le tribù, i cui nomi popolano il nostro immaginario collettivo. Da nord a sud degli Stati Uniti, le popolazioni cosiddette indiane, sia quelle stanziali che quelle nomadi, hanno sempre sfruttato al massimo le risorse locali, ricavando zucchero e sciroppo dalla linfa d'acero e utilizzando frutta fresca e secca, piante e fiori per aromatizzare i loro dolci, che consistevano prevalentemente in frittelle, pani e pasticci cotti in piccoli forni di terra, focaccine e biscotti passati su pietra arroventata o al barbecue. Più che dolci stessi, fu prevalentemente la conoscenza degli ingredienti locali ad essere trasmessa ai primi coloni sbarcati dal vecchio mondo, che impararono presto a utilizzare materie prime a loro sconosciute nelle ricette dei classici dolci casalinghi dei loro paesi d'origine. Le basi delle pasticcerie americane prendono dunque inizialmente le mosse da dolci semplici che le massaie europee erano in grado di preparare a casa. Tutta la tradizione di alta pasticceria del vecchio mondo, sviluppata nelle cucine delle grandi corti e nella segreta sapienza dei conventi, fu alla portata della produzione casalinga solo moltissimo tempo dopo. Tra il XVII e il XVIII secolo furono i dolci dei padri pellegrini nel nord degli Stati Uniti e quelli dei primi coloni europei nel sud degli Stati Uniti, ovvero le preparazioni base della pasticceria inglese, olandese, spagnola, portoghese e francese, a gettare le basi di quello che in America diventerà lo sweet tooth, il dente dolce, o diciamo quella voglia di particolare predilezione allo zucchero e al dolce, ritrovando anche nei metodi di preparazione una grande affinità con le ricette dei nativi. Agli inizi del 600 i dolci creati in Europa erano moltissimi, ma solo pochi erano preparazioni alla portata delle cucine popolari. Si trattava dei cosiddetti piatti della festa, perché contenevano ingredienti ai tempi rari o costosi, ma di fatto non ci discostava molto dalle tecniche di cottura utilizzate dai nativi americani. Frittelle, cialde, dolci non lievitati a base di frutta secca, spezie e miele, sformati e qualche crostata, molto più diffuse quelle salate, cotte prevalentemente in un forno comune. Fu quindi facile cogliere dalle culture locali degli spunti per l'impiego degli alimenti sconosciuti. Le torte morbide e gonfie, che a quell'epoca impiegavano solo lievito naturale, erano comunque rarissime e non ve ne traccia né nella cucina popolare europea né in quella nobile. prelibatezze come biscotti e pasticcini, croccanti, torroni, frutta candita e sciroppata e dolci al cucchiaio apparivano nell'Europa di allora solo sulle tavole dei potenti, laici e religiosi, essendo all'epoca lo zucchero un prodotto costosissimo. I dolci lievitati erano rari sia per i nobili che per la gente comune e consistevano sostanzialmente in pani a lievitazione naturale, arricchiti con uova, miele o zucchero, frutta o spezie. È curioso notare come si trattasse comunque quasi sempre di dolci poco deperibili e facilmente trasportabili, che servivano a livello popolare a finire anche nelle bisacce di viandanti e lavoratori, mentre tra i nobili rappresentavano delle vere specialità tra i doni preziosi che erano soliti scambiarsi. Ecco perché nessun pane dolce lievitato era tra i primi cibi consumati dai padri pellegrini al loro arrivo in America nel 1620. Né tantomeno c'erano torte soffici, visto che solo a metà del Settecento compare l'idea di una pasta resa morbida dalle uova montate. Solo anni dopo, quando la preparazione venne semplificata, eliminando la lavorazione a caldo degli ingredienti e furono a disposizione forni più affidabili nella regolazione e nel mantenimento delle temperature, la torta soffice si diffuse anche a livello più popolare, dando vita, tra gli altri, a partire dalla fine del Settecento, a tutta la famiglia dei plum cake inglesi e alle cake morbide americane di prima generazione. La storia della pasticceria americana segue dunque lo stesso cammino di quella europea fino ai primi dell'Ottocento, distinguendosi però da quella del vecchio continente per la sperimentazione dei nuovi ingredienti locali, che in fatto di dolci offriva aromi rivoluzionari come cacao, caffè, sciroppo d'acero, burro d'arachidi e la stessa vaniglia. Fino a quel momento si rimaneva comunque ancorati a un metodo di preparazione semplice, come ad esempio la grande eredità britannica delle pies, le crostate, inizialmente nate per conservare il cibo cotto. Questa tradizione sviluppa infatti negli Stati Uniti una tradizione di torte in crosta amplissima, ben precedente a quella delle torte lievitate. Queste ultime, le torte lievitate, intese nell'accezione moderna del termine, fanno infatti la loro comparsa solo con l'affermarsi della rivoluzione industriale, quando si creano una serie di condizioni completamente nuove. I Dutch oven, i forni artigianali utilizzati dai primi pionieri, i cosiddetti fornetti di campagna, che cita anche il nostro pellegrino Artusi, vengono soppiantati dalle stufe economiche e poi dai forni dotati di termostato. Inoltre cala il prezzo dello zucchero, che diventa un bene di largo consumo, ma soprattutto arrivano sul mercato di massa i lieviti chimici. E qui, di nuovo, Europa e Stati Uniti intrecciano i loro cammini. La prima baking powder della storia nasce da un gesto romantico. Fu inventata nel 1843 dal chimico inglese Alfred Bird, che voleva preparare un pane lievitato per la moglie, allergica a uova e lievito naturale. Seguirono vari esperimenti, più o meno esplosivi, che tentavano di abbinare il bicarbonato di sodio ad agenti acidi, fino a che nel 1863 Ernest Solvay trovò un sistema di produzione del bicarbonato economico, industrializzabile e non tossico, che ne permise un utilizzo sicuro anche in cucina. La storia del lievito però si fa davvero statunitense quando un aiuto cuoco americano individua nel cremor tartaro la sostanza giusta per formare, insieme al bicarbonato, il lievito come lo conosciamo ora. Tornando dunque alla nostra pasticceria domestica, soprattutto sulla costa orientale degli Stati Uniti, dopo la metà del Settecento il lievito naturale era stato gradualmente soppiantato dagli impasti con uova montate. Le torte così ottenute erano considerate simbolo di benessere, tanto che ogni zona era orgogliosa delle proprie varianti locali. E così fu fin verso la fine del secolo successivo, quando si passò da prima gradualmente e poi quasi totalmente agli impasti con lieviti chimici. Stabilire quando nacque di preciso la red velvet o qualunque sua antisegnana tipo la beetroot cake o la devil's food cake da una parte rimane oggettivamente difficile, perché, nonostante alcuni ricettari americani citino torte simili nel 1902, bisogna tener conto che gran parte della popolazione, cuochi e pasticceri compresi, all'epoca era ancora analfabeta e che dunque tali ricettari probabilmente descrivono preparazioni già entrate nell'uso comune, almeno a livello locale, e fino a quel momento trasmesse solo oralmente. La Red Velvet in effetti comincia ad apparire sui ricettari popolari nel dopoguerra, ma in realtà nasce decisamente prima. Però dove? quando e come. La ricerca di origini certe si perde in un dedalo di storie e leggende curiose che in fin dei conti raccontano quanto sia importante per il popolo americano ricostruire un passato e una storia da sentire come totalmente nazionali. Esattamente lo stesso meccanismo che si nasconde alla base dello sweet tooth, la famosa voglia di dolce, e di quel gusto tutto statunitense per i decori e il colore dei dolci. L'orgoglio candido, goloso, creativo e ribelle di riconoscere un'identità nazionale slegata da qualsiasi altra tradizione. E così finisce che non c'è quasi più distinzione tra storia e leggenda. La sua origine è molto più antica, ma la Red Velvet vede il suo momento di boom negli anni 60 del secolo scorso, quando in America, grazie al lancio sul mercato di prodotti per glassare e rivestire i dolci in modo semplificato, esplode la moda delle crazy cakes, le torte matte. Quelle che danno l'impasto della base e la farcitura quasi per scontati e concentrano gli sforzi sulla decorazione. Dopo una fase di declino, dovuta alle polemiche sui coloranti artificiali a fine anni 70, è tornata in auge come dolce specifico per San Valentino e torta nuziale, dopo essere apparsa nel film Fiori d'acciaio nel 1989. Ed è stata resa definitivamente glam dalla citazione nella serie televisiva Sex and the City. Eppure nella sua storia, o meglio in tutte le storie che le ruotano intorno, non ci sono leggende che parlano d'amore. Ovviamente nessuna delle sue antenate venne portata in America dai padri pellegrini, prima ipotetica origine di cui parlano le leggende, semplicemente smentita dagli evidenti limiti storici delle conoscenze in fatto di lievitazione attorno al 1620. La Red Velvet non ha neanche origini canadesi, nonostante si dica che sia stata inventata da Lady Flora Eaton, la figlia di Timothy Eaton, fondatore nel 1869 della catena canadese di grandi magazzini Eaton. È vero che nei ristoranti della catena si proponeva la Red Velvet, ma solo a partire dal 1961, insieme ad altre specialità statunitensi che venivano presentate come delicatessen a un pubblico canadese che ancora non le conosceva. La torta ebbe un enorme successo, tanto che tutte le pasticcerie canadesi cominciarono a prepararla, dandole una diffusione tale che i canadesi delle generazioni successive pensarono si trattasse di un dolce di origine nazionale. Ma non è nata neppure a New York la nostra Red Velvet, nonostante fin dal 1948 circoli una leggenda riferita agli anni 20, ripresa ufficialmente anche dal professor Jan Brunvart nel suo trattato del 1981 sulle leggende metropolitane statunitensi The Vanishing Hitchhiker, l'autostoppista scomparso. Si dice che il passeggero di un autobus a San José vide salire una signora che cominciò a distribuire a tutti dei cartoncini con la ricetta della Red Velvet Cake. Quando le chiesero spiegazioni, le raccontò di essere stata qualche settimana prima a cena al Waldorf Astoria di New York e di aver gustato una torta talmente deliziosa che una volta tornata a San José aveva scritto all'hotel per chiedere il nome dello chef che l'aveva creata e averne se possibile la ricetta. Qualche giorno dopo aver ricevuto per posta la ricetta dello chef, accompagnata dalla richiesta di pagamento per una cifra esorbitante, c'è chi dice $350, chi $100, sempre inizialmente fossero $25, comunque una cifra più che ragguardevole per l'epoca, la signora si era subito rivolta a un avvocato, ma lui le aveva confermato, ahimè, che non avendo esplicitamente richiesto se la cosa avrebbe avuto un costo e di che entità, era tenuta a pagare. La signora aveva dunque pensato bene di vendicarsi con lo chef del ristorante, divulgando il suo segreto a quante più persone possibili. In verità, la Red Velvet non appariva affatto sul menù del ristorante del Waldorf Astoria, almeno fino a tutti gli anni 50. Ma evidentemente questa storia piace moltissimo agli americani, tanto che una leggenda identica è nata anche intorno alla ricetta dei chocolate chip cookies del Neiman Marcus Café di Dallas. In questo caso, la persistenza della leggenda, oggi divenuta una vera catena di Sant'Antonio in rete invece di una semplice diffusione di cartoncini, di mano in mano, ha spinto la catena di ristoranti Neiman Marcus a introdurre davvero quei biscotti nel loro menù, eppure a metterne la ricetta online sul proprio sito. Il Waldorf Astoria invece è rimasto imperturbabile. Secondo un'altra tradizione, la Red Velvet sembra essere stata preparata per la prima volta verso la fine degli anni 50 come torta di compleanno dalla moglie di un soldato americano e da lei passata alle mogli degli altri soldati residenti nella stessa base militare. Tanto che nei primi anni 60 la Red Velvet era diffusissima nelle cucine delle residenze militari del Northwest, Midwest e Sud degli Stati Uniti. Ma in realtà la torta era nata molto prima. Qui con tutta la probabilità si giustifica semplicemente attraverso una leggenda la grande popolarità della Red Velvet tra le massaie del periodo, che già potevano trovarne facilmente la ricetta sui più diffusi manuali da cucina. In realtà, la definitiva Red Velvet, per come la conosciamo oggi, è certamente originaria della zona meridionale degli Stati Uniti. E anche qui esiste una affascinante leggenda, attorno a cui ruota il romanzo del 2008 di Laura Dave, The Divorce Party, la festa del divorzio. Si dice che negli anni 20 un non meglio identificato Southern Baker, quindi un fornaio del sud, particolarmente devoto, volesse preparare una torta per rappresentare, in modo molto coinvolgente, il contrasto tra il bene e il male, in modo da spingere chi l'avesse mangiata a una sorta di meditazione sul tema. Scelse così una glassa candida come un giglio e la stese ad abbracciare un cuore rosso intenso come il diavolo, perché fin dal primo taglio si creasse subito nell'animo dei commensali, anche inconsapevolmente, un fortissimo impatto emotivo. E questa, in fin dei conti, la leggenda che più si avvicina alla realtà. Perché c'entra il sud degli Stati Uniti, c'entrano gli anni 20 e c'entra pure la volontà di emozionare. Le vere motivazioni, però, hanno poco a che vedere con aspetti mistici, ma affondano le loro radici nella crisi economica della Grande Depressione. La verità è stata ricostruita poco tempo fa dalla pasticcere blogger Stella Parks, una vera Southern del Kentucky, che in un articolo dell'ottobre del 2011 racconta una storia molto più semplice, banale e decisamente molto americana. Ricostruendo pazientemente attraverso ricettari d'epoca locali le possibili origini della Red Velvet, Stella sottolinea come gli americani degli anni 20 probabilmente si aspettassero da una torta chiamata Red Velvet un misto tra la morbidezza di una chocolate velvet e la consistenza di una Red Devil's Food, badando molto più alla consistenza della torta che al suo colore. In tutti i casi, all'epoca si otteneva un impasto dalle sfumature rossastre dovute alle reazioni del cacao naturale con gli acidi degli altri ingredienti, ma niente di particolarmente violento. Su questa strana aspettativa minore, che poteva legare il nome di un colore più a una consistenza che a un cromatismo, si basò John Adams quando scelse il nome per una nuova torta che promuovesse i suoi prodotti. Titolare di un'azienda di estratti e coloranti alimentari nata nel 1888, John Adams si rese conto che la depressione economica metteva fortemente a rischio la sua azienda, deprimendo anche la voglia di cucinare soprattutto nel campo della pasticceria, dato che, pur continuando a confezionare occasionalmente dei dolci per le ricorrenze familiari, le massaie tendevano a risparmiare su beni voluttuari e frivolezze come aromi e decorazioni. Per cercare di forzare un po' il mercato, Adams si inventò una di quelle iniziative che spiegano come mai gli americani abbiano poi fondato scuole di comunicazione a destra e a manca. Fece preparare dei cartelloni pubblicitari della Adams Extract Company da distribuire nelle drogherie del Sud e del Midwest, che ritraevano i suoi prodotti sotto l'immagine a colori di una torta dall'impasto rossissimo, la Adams Red Velvet Cake, ovvero la torta più rossa che si fosse mai vista. Ad ogni acquirente che acquistava un suo prodotto veniva regalata la ricetta segreta di questa magnifica torta, che derivava semplicemente da un mix delle due torte menzionate prima, ma che ovviamente conteneva l'Adams Best Vanilla, l'Adams Butter Flavor e soprattutto due confezioni di Adams Red Color, quindi ha fatto il budget con la torta. Insomma, con un basso costo aggiuntivo si poteva trasformare una torta domestica, sostanzialmente già conosciuta, in una meraviglia per gli occhi, che sollevava gli animi e metteva allegria. Nel clima di austerità del momento, la sua Red Velvet, ora veramente degna dell'appellativo Red, fece sensazione, dilagando fino a diventare un prodotto regionale distintivo di quelle zone, ossia nel sud degli Stati Uniti. Negli anni, la ricetta perse il legame con l'Adams Extract Company e crebbe di vita propria. Prese a circolare anche fuori da quegli stati e se ne crearono con il tempo praticamente tre diversi standard in base al tipo di grasso utilizzato nella ricetta. Le basi fondamentali restavano comuni in tutte le versioni: farina, latticello, bicarbonato e aceto. Però al nord le ricette contenevano burro, quelle più diffuse nei ricettari delle comunità caucasiche utilizzavano lo strutto, mentre quelle del sud e delle comunità afroamericane, in generale, usavano come ingrediente l'olio. Il colorante rosso è sempre stato presente in tutte le Red Velvet, motivo per cui la popolarità di questo dolce ha subito una battuta d'arresto negli anni Ottanta. Dopo essere tornati in auge, le recenti tendenze salutiste hanno provato a sostituire il colorante artificiale ritornando alla barbabietola, ricercando pigmenti naturali di maggiore efficacia cromatica, proponendo evoluzioni alternative della ricetta classica. La stessa blogger Stella Parks colora la sua Red Velvet con il vino rosso, oppure eliminando del tutto il colorante. Ma fidatevi, è impossibile fare a meno del colorante rosso. La Red Velvet è invariabilmente, inevitabilmente, indispensabilmente rossa dentro, sia che si scelga di aderire alla storia o si preferisca calarsi nella leggenda. Ma ora bando alle ciance e alle chiacchiere e usciamoci con la ricettina della Red Velvet Cake. Per l'impasto ci servono 360 g di farina per dolci, 25 g di cacao amaro in polvere, un cucchiaino di sale, 310 g di zucchero, 360 ml di olio di semi di girasole, 2 uova grandi, un cucchiaio di colorante rosso in gel, un cucchiaino di estratto naturale di vaniglia, 250 ml di latticello, un cucchiaino e mezzo di bicarbonato, 2 cucchiaini di aceto di vino bianco. Per il frosting ci servono 320 g di burro a temperatura ambiente, 640 g di formaggio spalmabile tipo Philadelphia, rigorosamente in panetti, 2 cucchiaini di estratto naturale di vaniglia e 300 g di zucchero a velo setacciato. Qualche nota che può servire: è importantissimo nel primo caso utilizzare la farina per dolci, che è una farina un po' più fine. Se non la troviamo, la farina 00 va benissimo. Seconda cosa, per quanto riguarda l'olio di semi, possiamo usare il girasole, che è il mio preferito perché non impartisce un sapore particolare, oppure anche olio di soia, meglio evitare l'olio d'oliva che ha un sapore troppo forte. Il colorante rosso, sempre meglio utilizzare quello in gel, perché quello liquido tende a diluire troppo l'impasto e viene un po' troppo chiaro. Quello in polvere invece è un po' difficile da dosare. Il gel non sbaglia mai. Per quanto riguarda il latticello, si ottiene mescolando la stessa quantità di latte, 250 ml, con 2 cucchiai di aceto oppure di succo di limone. L'ultima cosa importantissima, ricordiamoci, il formaggio Philadelphia deve essere in panetti, perché quello in vaschette contiene troppa acqua, quindi il frosting non terrebbe e colorerebbe lungo i bordi della torta, e non lo vogliamo. Riscaldiamo il forno a 180 gradi statico. Imburriamo due tortiere tonde da 20 cm, foderiamo il fondo con la carta forno, imburriamo nuovamente, infariniamo le teglie e eliminiamo l'eccesso. In una ciotola setacciamo due volte la farina, il cacao e il sale. Utilizzando un mixer elettrico, misceliamo bene lo zucchero e l'olio. Aggiungiamo le uova, una alla volta, mescolando bene prima di ogni nuova aggiunta. Incorporiamo il colorante rosso e la vaniglia. Poi aggiungiamo la miscela di farina in tre tempi, alternandola con due aggiunte di latticello, iniziando e terminando sempre con le polveri. In una ciotolina a parte combiniamo il bicarbonato e l'aceto, che reagiranno e faranno una schiuma, ma del tutto normale. Uniamo questo composto all'impasto e mescoliamo per pochi secondi. Distribuiamo l'impasto equalmente tra le due teglie, solitamente io peso sulla bilancia per fare la cosa perfetta, e inforniamo. Cuociamo per circa 35 minuti o fino a quando lo stuzzicadente inserito nel centro di una delle due torte è scapolito. A cottura ultimata estraiamo le teglie dal forno, le trasferiamo su di una gratella e le lasciamo raffreddare completamente. Prepariamo il frosting, ossia la copertura. Con il mixer elettrico ammorbidiamo il burro a velocità media, riduciamo la velocità e incorporiamo un panetto alla volta di formaggio. Aggiungiamo poi la vaniglia e quindi lo zucchero a velo rigorosamente setacciato. Facciamo miscelare bene per circa 5 minuti con la frusta foglia a velocità bassa. Infine decoriamo e assembliamo la torta. Posizioniamo un disco di torta sul piatto da portata. Eventualmente ritagliamo con un coltello seghettato la cupola se è troppo pronunciata. Distribuiamo una dose generosa di frosting sulla superficie. Posizioniamo il secondo disco sopra il frosting rovesciato, quindi con la parte inferiore in alto, così la superficie della torta sarà perfettamente piatta. Distribuiamo tutto il resto del frosting e poi decoriamo completamente i lati e la superficie della torta. Se vogliamo possiamo decorare i lati o la superficie stessa con le briciole di torta che ci è avanzata. Siamo arrivati alla fine di questo episodio sulla Red Velvet. Spero ti sia piaciuta e spero di averti fatto compagnia, sia anche solo per qualche minuto. Ricordati di iscriverti a questo podcast, così ti arriveranno le notifiche ogni volta che un nuovo episodio verrà caricato. Io sono Francesco Saccomandi, tu hai ascoltato Forno Star, il podcast, e ricordati, non dimenticarti mai, siamo tutti Forno Star.